Buonasera a tutti quanti e ben ritrovati in questo terzo appuntamento con la scuola biblica di Eschurch. Il tema che stiamo trattando è i segni che accompagnano coloro che credono e l'argomento di stasera è penso, la conclusione di quello che abbiamo iniziato la scorsa settimana, cioè predicare il Vangelo. E se siete stati, se avete assistito alla prima lezione, ricordate, abbiamo preso come testo base il Vangelo di Marco dal capitolo 16, dal versetto 1 fino alla fine, fino al versetto 20, e abbiamo trattato l'argomento dei discepoli, cioè di come Gesù ha trattato i suoi discepoli che erano increduli e duri di cuore. Ed è straordinario, poi come abbiamo visto il modo come Gesù li ha puniti per la loro incredulità e come li ha puniti per la loro durezza di cuore, li ha puniti affidando loro il messaggio del Vangelo per tutto il mondo. Ha affidato loro l'evangelizzazione mondiale e sicuramente questo ci fa comprendere che a volte veramente Dio ha il senso sia dell'umorismo, ma una cosa è certa, lui riesce a vedere molto più lontano di noi. Del resto quando lui ci ha chiamati, quando lui ci ha amati prima che noi nascessimo, lui sapeva esattamente tutto quello che sarebbe successo nella nostra vita e quindi quando ci ha dato una chiamata, ci ha dato delle promesse, delle parole specifiche, lui sapeva esattamente quello che sarebbe accaduto nella nostra vita. E quindi questo sicuramente serve di incoraggiamento per te, per me, per chiunque stia ascoltando e stia vedendo questo video, che colui che ha iniziato un'opera buona in noi sicuramente la porterà a compimento. E abbiamo visto come, nonostante l'incredulità e la durezza del cuore, Gesù è rimasto paziente con i suoi discepoli e ha avuto modo di stare con loro per 40 giorni, come è scritto in Atti 1:3. Per 40 giorni ha insegnato loro le cose riguardanti il regno dei cieli, il regno di Dio, e poi ha dato loro la promessa dello Spirito Santo, e da lì poi è nata la Chiesa. E di cosa parleremo in questi studi? Non so esattamente quanti saranno di preciso, ma parleremo appunto del mandato, del grande mandato. Come abbiamo detto, non esiste in realtà un grande mandato perché non esiste un piccolo mandato, cioè il mandato che Gesù dà di andare per tutto il mondo e predicare il Vangelo a ogni creatura, ad ogni persona, ad ogni cosa che è stata creata, come ha detto, come è scritto anche nel Vangelo di Matteo, capitolo 28. Andate dunque, fate discepoli di tutte le nazioni. Perché? Perché ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Quindi parleremo anche del significato dell'ascensione, l'importanza dell'ascensione, perché il mandato di Gesù è strettamente correlato con la sua ascensione ed è uno degli argomenti veramente poco trattati e meno insegnati, purtroppo, all'interno delle nostre comunità. Cosa significa predicare il Vangelo a ogni creatura o a tutto ciò che è stato creato? Parleremo di che cosa significa essere salvati o essere condannati. Questa sarà molto bella, come Gesù dice: chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. E cercheremo un pochettino di entrare in questo argomento un po' spinoso. Entreremo nell'argomento appunto dei segni, che è sicuramente il tema principale di questi studi. Cos'è, cosa significa la parola segno, cosa significa, cosa si intende per il fatto che i segni accompagnano i credenti e non li precedono. Spiegheremo i segni uno per uno. Quando Gesù dice nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Parleremo appunto del fatto poi che Gesù operava con loro e confermava con la parola, con i segni che l'accompagnavano. E poi vediamo se riusciamo ad entrare un po' negli Atti degli Apostoli per cercare di vedere un pochettino il momento in cui è nata la Chiesa, il momento in cui chiaramente è sceso lo Spirito Santo, il momento in cui è nata la Chiesa e i primi anni di crescita, di evoluzione della Chiesa, le cose belle che sono successe. Quindi parleremo di tutto questo alla luce del messaggio, dell'unico messaggio che Gesù ha predicato per più di 3 anni in un corpo di carne ed ossa e anche con un corpo glorificato, e cioè il regno di Dio. Tutto quello che diciamo, tutto quello che insegniamo va dentro come un imbuto, viene inserito all'interno di questo meraviglioso e glorioso messaggio che è il regno di Dio. Stasera parleremo, faremo la seconda parte del predicare il Vangelo e naturalmente quando parliamo del Vangelo parliamo della buona notizia, parliamo del Vangelo del regno di Dio. Ok? Allora, la scorsa volta abbiamo iniziato questo argomento, predicare il Vangelo. Abbiamo detto che avremmo dato 8 punti in maniera particolare, non perché ci siano, non è una ricetta né una formula magica, ci sono migliaia e migliaia di punti che ci spingono naturalmente e che ci incoraggiano per predicare il Vangelo, ma ho sicuramente riassunto su questi 8 punti i punti principali, salienti, che ci spingono e ci incoraggiano a capire l'importanza della predicazione del Vangelo. La volta scorsa abbiamo parlato, ma prima di andare avanti volevo dirvi che la prossima settimana non ci sarà l'insegnamento di iChurch perché questo venerdì, quindi fra 3 giorni, partiremo, abbiamo organizzato il viaggio in Israele, saremo 50 persone e veramente il Signore mi ha sorpreso onestamente nell'organizzazione di questo viaggio, 50 persone, saremo tutti insieme in Israele e partiamo venerdì e ritorneremo il giovedì, quindi saremo 7 giorni e quindi sarò impossibilitato di fare lo studio, ma Dio volendo, vi chiedo anche di sostenerci in questo, faremo le dirette ogni giorno da quella che viene chiamata la Terra Santa, inizieremo con il lago di Capernaum, il Monte delle Beatitudini, passeremo alla fonte del Giordano, alla fonte battesimale del Giordano, avremo là dei battesimi, poi andremo nel Mar Morto, andremo nel deserto, poi staremo 3 giorni a Gerusalemme, ce la gireremo in lungo e largo e avremo questa esperienza bellissima, faremo ogni giorno, Dio volendo, le dirette mattina e pomeriggio, quindi sarà un'esperienza veramente straordinaria. Non è la prima volta che vado in Israele, sono andato parecchie volte, ma è la prima volta che vado con un gruppo così numeroso e abbiamo un percorso definito e stabilito da noi con degli argomenti che tratteremo in ogni luogo, in ogni parte dove saremo. Sarà veramente straordinario. Allora, per ritornare allo studio di questa sera, la scorsa settimana abbiamo parlato, abbiamo visto il primo punto, abbiamo visto che predicare il Vangelo è un comando. Abbiamo letto da Matteo 28, in maniera particolare anche da Atti 10, dove viene spiegato e viene detto in maniera chiara che Gesù ci ha comandato di predicare il Vangelo a ogni creatura e quindi abbiamo visto che la predicazione del Vangelo non è un'opzione del credente ma è un comando al quale dobbiamo obbedire assolutamente e che quindi se Gesù fosse qui in carne ed ossa continuerebbe a dirci andate, 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 non fermatevi mai di spandere, di predicare la buona notizia perché c'è così tanto bisogno che la buona notizia arrivi più persone possibili. E quindi abbiamo visto poi il secondo punto, predicare il Vangelo è un debito, quindi Paolo ha scritto nella lettera ai Romani, io sono debitore ai greci, ai barbari, sono debitore anche a voi che siete in Roma e ci ha fatto comprendere, ci fa comprendere qualcosa di meraviglioso, è un debito che abbiamo nei confronti dell'umanità ed è importante per noi comprendere che quando predichiamo il Vangelo noi non stiamo facendo un favore alle persone ma non solo è un comando che ci è stato dato ma è un debito che noi abbiamo nei confronti delle persone. Sempre Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 13 dice che l'unico debito che dobbiamo avere gli uni gli altri è quello di amarci. È l'unico modo come possiamo portare avanti la nostra vita e raggiungendo gli altri con l'amore che lui mette nel nostro cuore. E se c'è questo amore noi non possiamo fare a meno di parlare della buona notizia, non di parlare del giudizio, di parlare dell'inferno, di parlare della condanna, di parlare delle fiamme, di parlare... Dobbiamo predicare la buona notizia. E la terza cosa che abbiamo detto, il terzo punto, e sul quale ci siamo soffermati un po' di più, che predicare il Vangelo è una necessità imposta ed è un incarico che ci è stato affidato. Abbiamo visto in 1 Corinzi 9, dal versetto 15 al versetto 27, Paolo come esprime il suo questo carico che sente, questo incarico che sente nel suo cuore, dice: se predico contro se predico volontariamente ne riceverò un beneficio, ne riceverò un premio, ma se predico contro voglia è pur sempre un incarico che mi è stato affidato, è una necessità che mi è stata imposta. Abbiamo visto la volta scorsa, sulla base di questo incarico che ci è stato affidato, abbiamo visto che nel testo greco può essere tradotto anche come un incarico amministrativo che ci è stato affidato per la fiducia che colui che è sopra di noi ha nei nostri confronti. Abbiamo visto di come Dio si fida di noi. Dio non si fida della tua perfezione, perché lui sa che non sei e non lo sarai mai perfetto, e neanche se lo aspetta. Lui si fida di te perché sa che nel profondo del tuo cuore, se hai detto sì quel giorno, continuerai a dire sì. Anche se senti che in questo momento è un periodo un po' particolare, un po' di grande tensione, di grande battaglia, di grande lotta dentro di te, sappi che Dio è al tuo fianco, che tuo padre ti sosterrà sempre. Lui ha messo la sua fiducia nella tua vita. Non è la cosa più incredibile, sapete qual è? Non è che noi oggi possiamo credere in lui. La cosa più incredibile è lui che è quella che lui continua a credere in noi. Non è straordinario ed è meraviglioso il fatto che noi oggi possiamo credere in lui, ma la cosa più incredibile e straordinaria è il fatto che lui continua a credere in noi, e la sua fede in noi, la sua fiducia in noi non verrà mai meno. Ed ecco perché possiamo essere incoraggiati sul fatto che lui non cambierà mai idea nei nostri confronti. Qualunque cosa accada, qualunque cosa possiamo fare, in qualunque cosa ci possiamo infilare, sappi che lui, tuo padre, non cambierà mai idea nei tuoi confronti. Quindi Paolo dice: guai a me se non predico il Vangelo. E abbiamo detto la volta scorsa: non solo guai a me se non predico il Vangelo, ma guai anche a coloro ai quali non predico il Vangelo. Quindi, se io tappo la mia bocca, sicuramente ne sarò responsabile, ma sto precludendo la vita abbondante che Gesù ha promesso a tutti coloro ai quali lui si rivelerà. E Paolo dice: come crederanno se non c'è chi predica? Come crederanno se non c'è chi predica? Ok, passiamo al quarto punto. Se avete la vostra penna, sicuramente avrete la vostra penna e il vostro book notes, oppure riascolterete questa predicazione, questo insegnamento. Il quarto punto è: predicare il Vangelo è un dovere. Primo, predicare il Vangelo è un comando. Secondo, predicare il Vangelo è un debito. Terzo, predicare il Vangelo è una necessità imposta, è un incarico che ci è stato affidato. Quarto, predicare il Vangelo è nostro dovere. E voglio leggere per questo in Efesini, al capitolo 6, dove Paolo scrive una cosa incredibile. Io mi rendo conto che molto spesso noi leggiamo le cose e non ci rendiamo conto a volte di quello che leggiamo, perché andiamo molto veloci, scorriamo molto velocemente le pagine, i versetti che leggiamo, e a volte non ci rendiamo conto. Guardate, voglio farvi riflettere a questa cosa, perché magari sono cose che non sono scritte in maniera chiara e specifica, però se studiassimo un pochettino anche al di fuori della Bibbia, quindi dei libri, dei commentari, delle cose che ci introducono anche ai libri della Bibbia, sicuramente qualche cosa la comprenderemmo anche di più, ed è per questo che vorrei incoraggiare tutti quanti voi che state guardando, se non lo avete ancora fatto, a comprarvi la Bibbia Tob, ed è una Bibbia straordinaria, la Bibbia Tob, Torino, Otranto, Bologna, Tob, ed è una delle, per me, la migliore in assoluto che abbiamo in Italia, non tanto per la traduzione, perché una traduzione vale l'altra, ma quanto per le note e per le note scritte sotto i versetti, per come spiega in maniera ampia, in maniera straordinaria, l'aspetto politico, l'aspetto religioso, l'aspetto sociale, l'aspetto geografico, l'aspetto tradizionale, qualunque cosa. E poi ha degli ottimi libri di introduzione, introduce almeno 2 o 3 pagine ad ogni libro della Bibbia, dove spiega il contesto nel quale viene scritto quel libro o il contesto nel quale vivevano i personaggi descritti nel libro. Ora, guardate qui in Efesini, al capitolo 6, dal versetto 18 al versetto 20. Paolo sta scrivendo agli Efesini e sta chiedendo a questa chiesa di pregare per lui. E dice così: pregando in ogni tempo e con ogni sorta di preghiere, di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi, e pregando anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare. Questo quarto punto, predicare il Vangelo è un dovere. Ora, chiaramente questo sfugge perché non ci viene detto nella lettera, ma Paolo, mentre sta scrivendo questa lettera, non è in vacanza, non è in un albergo, non sta facendo un viaggio sul proprio asino, sul proprio cavallo. Paolo, mentre sta scrivendo questa lettera, si trova in carcere, ok? Quindi Paolo ha scritto diverse lettere proprio dal carcere. Mentre si trova in carcere, lui scrive agli Efesini questo trattato meraviglioso, questa lettera straordinaria, e chiede agli Efesini di pregare per lui. Ok? Quindi Paolo in carcere chiede agli Efesini di pregare per lui. E cosa chiede Paolo? Il versetto 19. Pregate anche per me affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catene, ok? Affinché lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare. La domanda è: perché Paolo si trovava in carcere? La risposta è molto semplice. La risposta è perché lui predicava il Vangelo. Ora, Paolo si trovava in carcere perché non solo predicava il Vangelo, ma predicava il Vangelo con franchezza. Ora pensate, una persona che si trova in carcere perché predicava il Vangelo con franchezza, cosa va a chiedere? Non sta chiedendo: pregate che la mia detenzione finisca il prima possibile, pregate perché ho dolore di schiena, pregate perché ho problemi all'occhio, pregate perché non mi posso più muovere, pregate perché non ho più soldi, pregate perché sono messo in un posto odioso, all'umido, con i topi e non mi danno da mangiare, non mi danno da bere. No. Paolo si trova in carcere, incatenato, e la cosa che lui scrive con le catene ai polsi, con le catene ai polsi, lui scrive una lettera e dice: pregate per me affinché, dice, mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono un ambasciatore in catene affinché io lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare. Se io fossi stato lì con Paolo, gli avrei detto: Paolo, non hai bisogno di più franchezza, perché? Perché sei in carcere proprio per la franchezza che hai. Ma vedete, quando un uomo, quando una persona è pienamente convinto di quello che fa, allora ha solo bisogno di avere più benzina sul fuoco, ha bisogno di avere più spinta, ha bisogno di sentirsi ancora più incoraggiato che tutto quello che sta facendo lo sta facendo veramente per uno scopo. Ora, Paolo dice: affinché io lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare. Quindi è nostro dovere predicare il Vangelo, ma attenzione, in accordo a quello che Paolo dice, è nostro dovere predicare il Vangelo del Regno con franchezza, non con fiacchezza. Con franchezza. Franchezza significa piena convinzione in quello che stai dicendo, piena convinzione nelle parole che escono dalla tua bocca, piena convinzione in ciò che tu stai credendo. E se noi leggiamo nell'Antico Testamento, ci sono delle parole che sono un po' scioccanti, che chiaramente non ci riguardano oggi, noi chiaramente nel Nuovo Testamento non è una cosa che ci riguarda, ma Guardate addirittura cosa si diceva nell'Antico Testamento, in Geremia 48. È molto particolare questa espressione. In Geremia 48, il versetto 10 dice così: Maledetto colui che compie l'opera dell'Eterno fiaccamente. Maledetto colui che compie l'opera dell'Eterno fiaccamente. Ora noi sappiamo che le maledizioni non ci riguardano né quelle dei nostri nemici, né tantomeno ci mancherebbe Dio che maledice la nostra vita. Ma nell'Antico Testamento c'era questa mentalità e questo modo di pensare, che c'era una maledizione su chi faceva l'opera dell'Eterno con fiacchezza. Paolo ci incoraggia mentre chiede di essere riempito di franchezza per predicare il Vangelo come suo dovere fare. E quindi voglio incoraggiare ognuno di voi questa sera a prendere questa parola in maniera seria. È nostro dovere predicare il Vangelo ed è nostro dovere farlo con franchezza e non con fiacchezza. Guardate cosa è scritto questa frase bellissima che mi ha sempre ispirato tantissimo nel libro dell'Ecclesiaste, subito dopo i Proverbi. Ecclesiaste, il capitolo 9, il versetto 10, dice così: Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza, perché nello Sheol dove vai non c'è più né lavoro né pensiero, né conoscenza né sapienza. Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza. Ti garantisco che quando tu sei pieno di franchezza e quando credi veramente in quello che fai, tutto quello che farai, lo farai con tutta la tua forza. Non mettere questa franchezza e questa forza per giudicare le persone, per farle sentire schiacciate, peccatori, peccatrici, per farle sentire lontani da Dio, per farle sentire che l'ira dell'Eterno si sta per abbattere sopra la loro vita. Usa la franchezza che hai e usa tutta la tua forza e tutta la tua energia per portare l'amore del Padre alle persone, per far sentire le persone amate, per farle sentire accettate, per farle sentire al centro del cuore del Padre, per farle sentire pienamente desiderate dal cuore del Padre, per far loro comprendere che se esistono e se vivono perché il Padre li ha voluti, perché il Padre li ha desiderati e finalmente sono lì pronti ad ascoltare il messaggio del Vangelo del Regno, della grazia del nostro Padre meraviglioso. Predicare il Vangelo del Regno è nostro dovere. Quindi lo voglio ripetere, l'ho detto la scorsa settimana, non pensare e non pensiamo che predicare il Vangelo significhi fare un favore alle persone. È nostro dovere. Se abbiamo ricevuto un comando, ok? Se ci è stato comandato di predicare, allora è nostro dovere obbedire e farlo con tutto il cuore. Quindi non è un'opzione, ma è un dovere di ogni persona che crede, di ogni persona che quantomeno dice di credere. Non possiamo stare in silenzio, non possiamo, non dobbiamo, non possiamo permettercelo di stare zitti. Predicare il Vangelo è nostro dovere e soprattutto quando si parla di dovere ci rendiamo conto che molto spesso il nostro agire, il nostro fare, e dipende molto, noi dipendiamo molto a volte dalle sensazioni, dipendiamo molto dalle emozioni, dai sentimenti. A volte diciamo no, non me la sento, oppure no, non credo che andrò perché oggi non mi sento in grado, non mi sento abbastanza pronto, non mi sento abbastanza efficace. Non sento che potrei dare. Noi non camminiamo per sentimenti, noi non camminiamo per sensazioni, noi non camminiamo per emozioni, noi camminiamo per fede, noi camminiamo per ciò in cui noi crediamo. Ed è molto importante comprendere questo, che il mandato che Lui ci ha dato non dipende dalle nostre emotività, ma dipende dalla nostra ubbidienza. Abbiamo detto sì e dobbiamo continuare a dire sì. Ci sono persone che stanno guardando questo video, che mi stanno ascoltando in questo momento, che si sono raffreddate negli ultimi mesi, che si sono raffreddate negli ultimi anni, che hanno permesso alle circostanze esterne, che hanno permesso addirittura a qualcuno che ha detto magari, ha sparato un giudizio sopra la tua vita, che ti ha in un certo senso raggelato il cuore e ti ha spento un pochettino nell'entusiasmo e che non hai più quella voglia, quel desiderio. Io voglio dirti una cosa: tu non stai predicando il Vangelo per piacere alle persone, non predichi il Vangelo per piacere alle persone che sono accanto a te. Nessuno accanto a te dovrebbe avere l'autorità di poter spegnere l'entusiasmo e la franchezza che c'è dentro il tuo cuore. Tu non lo fai per compiacere la vita degli altri, tu non lo fai per ricevere i complimenti degli altri. Tu non lo fai per ricevere né le critiche né la pacca sulla spalla da parte di qualcuno. Se lo fai è perché sei pienamente convinto di tutto ciò che stai dicendo, di tutto ciò che esce dalla tua bocca. Quindi, se tu hai permesso a circostanze o a persone di scoraggiarti e di buttare giù quella franchezza, quell'entusiasmo, quel fuoco che c'è nella tua vita, beh, voglio dirti, come disse Paolo a Timoteo, ravviva il dono di Dio che è in te. Riaccendi, scuoti quella brace, rimescola la brace affinché il fuoco di nuovo divampi. Ed è molto importante che noi comprendiamo questo. Perché stiamo predicando il Vangelo? Non stiamo predicando il Vangelo perché qualcuno ci ha detto che possiamo farlo o non possiamo farlo, perché qualcuno ci ha dato una promozione, perché qualcuno ci ha promesso chissà che cosa. Noi lo facciamo perché abbiamo un mandato dal Re dei Re, dal Signore dei Signori. Noi facciamo questo perché Gesù in persona ha detto: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Noi facciamo questo perché Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Se c'è un motivo per il quale non senti più la presenza di Dio, per il quale nella tua emotività non senti più Dio accanto a te, è perché hai smesso di fare quello che Lui ti ha chiesto di fare. Lui ha detto: io sarò con voi tutti i giorni. Lui sarà con noi, noi sentiremo e percepiremo la sua presenza. Non solo, non parlo di emotività, della pelle d'oca, del urra la maia, del parlare in altre lingue. No, non parlo di questo. Parlo del fatto della presenza sua chiara e straordinariamente presente nella nostra vita, quando noi obbediamo a quello che Lui ci ha detto di fare, quando noi andiamo, quando predichiamo il Vangelo e quando stiamo raggiungendo gli altri, la Sua presenza non mancherà di manifestarsi nella nostra vita. Se noi non preghiamo per i malati, le persone non vengono guarite. Se noi non cacciamo i demoni faranno quello che vogliono. Se noi non prendiamo autorità, se noi non prendiamo con le mani i serpenti cominceranno ad entrare e a fare quello che vogliono. Se noi non agiamo, se noi non mettiamo mano all'aratro, non ci rendiamo conto che tutto in realtà dipende dalla nostra obbedienza. Predicare il Vangelo è nostro dovere. Perché fai quello che fai? Perché facciamo quello che facciamo? Perché è conveniente? No, non è questione di convenienza, anche se questo è un ottimo punto che tratterò alla fine. Non è semplicemente per un premio che avremo. Noi lo facciamo perché ci siamo innamorati di Gesù, perché non possiamo fare a meno di fare quello che Lui ci ha chiesto di fare. Chiaro, non siamo perfetti, non lo saremo mai, ma a Dio non interessa la nostra perfezione, a Dio interessa la nostra disponibilità e che noi possiamo dire sì e Lui si servirà di te in maniera straordinaria. Ci sarebbe tanto da dire su questo, ma ti prego, non lasciarti guidare dalle tue emozioni, dalle tue sensazioni, dai tuoi sentimenti. Non lasciare che queste cose che sono nella tua anima possano privarti della più grande soddisfazione della vita di un essere umano, che è quello di adempiere il mandato che Gesù ci ha dato, predicare il Vangelo a ogni persona, predicare la buona notizia, fare sentire le persone amate e riportarle a casa. Quinto punto, questo è far riferimento anche alla canzone che avete ascoltato all'inizio, nel primo minuto di questa diretta. È un onore per me. Predicare il Vangelo è un onore, è un privilegio. Il quinto punto, predicare il Vangelo è un onore, è un privilegio. Voglio leggere con voi in Galati al capitolo 1, dove Paolo in questa apertura di cuore esprime in maniera così chiara e viva la sua emozione. Lui non riesce a spiegarsi come Dio lo abbia chiamato a predicare il Vangelo. E Galati 1 dal versetto 10 in poi dice così: infatti cerco io di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo. E progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia, di rivelare in me suo figlio affinché lo annunziassi fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco, eccetera, eccetera. Guardate qua, voglio farvi notare un attimo il versetto 14. Quello che Paolo dice è straordinario perché ci fa comprendere una cosa, quello che abbiamo detto poco fa riguardo della franchezza e della convinzione. Paolo dice al versetto 14: progredivo nel giudaismo più di molti coetanei miei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. E dice prima: voi avete udito quale fu un tempo la mia condotta al giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo. Vedete, quello che semplicemente Paolo ha fatto, ha trasportato questa piena convinzione che aveva nella legge, nel giudaismo, nelle tradizioni dei padri, l'ha trasportata portata nella predicazione del Vangelo del Regno. Paolo è sempre rimasto uguale nella sua convinzione, ha semplicemente cambiato il soggetto della sua convinzione, ma la convinzione è rimasta uguale. La sua tenacia, il suo zelo, la sua tenacia in tutto quello che faceva. Se prima era zelante nel distruggere la Chiesa, nel devastarla, poi è rimasto in realtà zelante e continuava con assoluta franchezza nel edificare la Chiesa in ogni parte del mondo. E questo è bellissimo perché a volte noi pensiamo che arrivati a Cristo Dio debba cambiare la nostra personalità. Assolutamente no, Dio si serve della nostra personalità. Dio cambia il nostro carattere, ma non cambia la nostra personalità. Sono due cose distinte e separate. A volte vedo predicare come se in alcune comunità come se si chiedesse alle persone di diventare tutte uguali, tutte dello stesso pensiero, a predicare tutti nello stesso modo, a pregare tutti nello stesso modo, ad agire e a muoversi tutti nello stesso modo. Avere la stessa mente, avere una sola mente, non significa essere fatti in serie. Ognuno deve conservare la propria personalità e Dio vuole servirsi proprio della tua personalità per poter arrivare a persone che non possono essere raggiunte dalla persona accanto a te, che non possono essere raggiunte neanche dal più grande ministro che in questo momento sta predicando, perché ci sono persone che Dio vuole raggiungere attraverso di te, perché solo attraverso di te certe persone possono essere raggiunte. Predicare il Vangelo è un grande onore ed è un grande privilegio. Si legge nelle lettere di Paolo come lui dice: quando piacque a Dio che mi aveva appartato sin dal grembo di mia madre, mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me affinché io l'annunziassi. Ci sono altre espressioni che Paolo usa nelle sue lettere dove lui si sente umiliato dalla grazia di Dio. Che grande onore! Che grande privilegio! è quello di poter predicare il Vangelo del Regno. E sicuramente tu, sicuramente io, noi non riusciamo a capire il motivo per il quale Lui si sia fatto conoscere nella nostra vita. Chiaramente è il suo amore, ma se solo pensiamo per un istante a com'era la nostra vita prima di conoscerlo, la devastazione, l'angoscia, la malattia, la morte, il senso di morte, il senso di rigetto e di rifiuto che c'era nel nostro cuore, e se solo realizzassimo per un istante quale grande grazia ci è stata data e quale grande onore, quale grande privilegio di far parte della sua famiglia, e non solo questo, ma di essere suoi ambasciatori, suoi collaboratori, persone usate da lui per poter predicare il Vangelo del Regno e raggiungere più persone possibili e immaginabili. Quale onore ci è stato affidato, quale privilegio ci è stato consegnato. Non ci dobbiamo mai dimenticare che il nostro servizio è per onorare il Re che ci ha dato la fiducia affidandoci questo glorioso Vangelo del Regno. Senti questa la forza che viene data da questo senso di onore, quale privilegio poterlo conoscere, poter stare con lui, poter avere la capacità di stare a stretto contatto con lui, il nostro Padre Celeste, il Creatore del cielo e della terra. I cieli dei cieli non lo possono contenere, eppure lui ha deciso di venire ad abitare dentro di noi, e non solo questo, ha fatto di noi il suo tempio e ci ha dato il mandato di predicare il Vangelo, la buona notizia del suo amore, della sua grazia incondizionata, della sua misericordia, del suo amore incondizionato a ogni singolo essere umano. Io non so perché Dio abbia scelto te o abbia scelto me, ma una cosa è certa: è un grande onore ed è un grande privilegio. Noi dobbiamo sentirlo ogni volta. Io sono 31 anni ormai che conosco, che ho iniziato a conoscere il suo amore e che ho avuto l'opportunità e ho ancora l'opportunità di predicare, di suonare, di cantare, di insegnare di fronte a migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone ogni anno, grazie a Dio, in Italia, all'estero. E quando arriva il momento di salire su un palco oppure di andare ad insegnare, c'è sempre quel senso di emozione, quel senso di onore. A volte qualcuno mi dice: ma non ti sei abituato dopo così tanti anni che sei nel ministero, che fai queste cose? No, non riesco ad abituarmi, non riesco a dare per scontato quello che faccio, perché sento un grande onore, un grande privilegio. A volte, molto spesso, quando siamo magari prima, qualche ora prima di un raduno, di un grande concerto, dove so che non è il concerto, dove so che ci saranno migliaia e migliaia di persone che saranno benedette, che avranno un impatto forte con la grazia di Dio, mi tremano le gambe, mi sento emozionato, a volte mi trema la voce, ho bisogno di stare da solo, di pregare, perché mi rendo conto che non possiamo e non si può dare per scontato tutto questo. La prossima settimana saremo in Israele, saremo una cinquantina di persone e avrò la responsabilità di guidare questo gruppo in alcune tappe specifiche che abbiamo segnato in Israele. Sono andato decine di volte in Israele, è una cosa nuova, è come se lo stessi facendo per la prima volta. Sento il peso, sento la responsabilità, sento l'onore e il privilegio di poter non solo insegnare, di guidare queste persone, di so che queste persone faranno un impatto straordinario, che la loro vita cambierà. E questo è quello che succede quando noi predichiamo il Vangelo. A volte anche con un semplice Dio ti benedica, con un semplice Gesù ti ama, con un semplice posso pregare per te, a volte noi non ci rendiamo conto. Mi sono trovato insieme a persone a cena in queste serate dove avevano dichiarato: sono ateo, non credo più in niente. E semplicemente il fatto di poter pregare prima di cenare, il semplice fatto di poter essere gentili, il semplice fatto che queste persone possono aver ascoltato delle semplici parole o dei semplici gesti d'amore, dicono: da quando sto con voi sento che la mia fede sta tornando e desidero venire alle riunioni, desidero ascoltare di più del Vangelo di Cristo. E questo è il senso della nostra vita, questo è il motivo per il quale viviamo, questo è il motivo per il quale andiamo avanti, questo è il motivo per il quale ci svegliamo ogni mattina, apriamo i nostri occhi e diciamo grazie a Dio, è un grande giorno, questo è un grande giorno. E non hai idea delle persone che puoi raggiungere, delle persone che possono essere toccate, delle situazioni che possono essere trasformate. Io oggi, proprio oggi, no, ieri ho ricevuto una mail di una persona che mi ha detto: non hai idea, ascolto i tuoi video, le tue canzoni, sono più di 10 anni e non hai idea di quello che Dio ha fatto attraverso la tua vita, nella mia famiglia, nella mia casa. Avevo sempre desiderato scriverti e non l'ho mai fatto, e dopo 12 anni ho trovato la forza e il coraggio di scriverti. E quando io leggo quelle parole mi rendo conto che ogni seme che lanciamo, che ogni video che facciamo, che ogni diretta che lanciamo, che ogni studio che, nel quale ci andiamo che andiamo a rilasciare la vita delle persone, non abbiamo idea di quante persone possano essere toccate, trasformate, raggiunte. Ed è per questo che voglio incoraggiarti. Tu non hai idea di come Dio può servirsi di te, tu non hai idea di come Dio può fare la differenza attraverso la tua vita. Non ha importanza del ministero, non cercare il ministero, non cercare il microfono, non cercare il palco, non cercare un pubblico, semplicemente fai quello che senti di fare da parte di Dio. Noi abbiamo ricevuto, tutti quanti noi, il ministero della riconciliazione, perché Dio ha posto in noi la parola della riconciliazione, e tu non hai idea di dove puoi arrivare, non hai idea di dove puoi arrivare. Penso ai nostri fratelli in Africa, penso ai nostri fratelli in Pakistan. A proposito dell'Africa, a Natale faremo questo nuovo pozzo d'acqua, grazie a Dio. Se sentite nel vostro cuore di sostenere la missione, sostenete la missione. Non avete idea di quanto può fare un'offerta o di quanto può fare dei medicinali raccolti. Non avete idea delle vite che potete salvare. Si sta aprendo una nuova porta in Pakistan, dove ci sono delle crociate evangelistiche, dove mi hanno invitato. Vorrebbero aprire una comunità là, è una cosa straordinaria. Ma non abbiamo idea delle persone che possiamo raggiungere. Spero di essere chiaro, non sto parlando di me, sto parlando del fatto che quando tu dici di sì e quando tu ti rendi conto che predicare il Vangelo veramente è un onore, veramente è un privilegio, lo fai con gioia, lo fai con franchezza, lo fai con il senso di responsabilità, allora non c'è limite a quello che Dio può fare, non c'è limite dove tu puoi arrivare, non esistono barriere, non esistono confini, non esistono scatole dove tu puoi mettere Dio, dove puoi contenere il Vangelo. Il Vangelo è potente, Paolo dice: io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Nella tua bocca e nella mia bocca c'è una potenza immensa, enorme. Tu non ti rendi conto di quante persone possono essere benedette attraverso quello che esce dalla tua bocca. E veramente stasera dobbiamo riconoscere che predicare il Vangelo del Regno è un grande onore ed è un grande privilegio. Guardate quello che è scritto nel... Mi piace tantissimo queste poche parole scritte nel Salmo 45. Dice così al versetto 1: mi sgorgano dal cuore parole soavi, io canto il mio poema al Re. La mia lingua sarà come la penna di un veloce scrittore. La mia lingua sarà come la penna di un veloce scrittore. La nostra lingua scrive costantemente ed elogia le gesta del nostro Re. La nostra lingua fa delle cose incredibili. Noi non abbiamo idea di quante persone possono essere toccate, possono essere raggiunte, possono essere benedette. Io ti supplico in diretta, ti supplico, tu che stai guardando questo video, che stai seguendo questa diretta, ti supplico nel nome di Gesù, non fermarti. ti supplico nel nome di Gesù, ritorna a predicare il Vangelo. Ti supplico nel nome di Gesù, ritorna a benedire la vita di decine, centinaia, migliaia e quanti il Signore Dio nostro vorrà toccare attraverso la tua bocca. Predicare il Vangelo è un grande onore, predicare il Vangelo è un grande privilegio. Sesto punto, predicare il Vangelo è, anzi voglio rimanere un attimo sul quinto, perché ci sono dei versetti che voglio leggere. Predicare il Vangelo è un onore e un privilegio. Guardate in prima Pietro, non voglio terminare, voglio spingermi un attimo oltre su questo punto. Prima Pietro, capitolo 2, il versetto 9 e 10, guardate qua. Voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Vedete, possiamo crogiolarci e possiamo vantarci di tutti questi appellativi che Pietro dice. Voi siete una stirpe eletta, gloria a Dio. Voi siete un regale sacerdozio, amen. Voi siete una gente santa, alleluia. Voi siete un popolo acquistato per Dio, benedetto sia il nome del Signore. Ma quando noi ci fermiamo ai titoli e non ci rendiamo conto del motivo per il quale Lui ci sta chiamando in questo modo, perché c'è un per, c'è un affinché, del tipo lo Spirito del Signore è sotto di me, per questo Egli mi ha unto, per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, per rimettere in libertà gli oppressi, per dare la vista ai ciechi, per predicare l'anno accettevole del Signore. E c'è un per, c'è un affinché. Voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché. C'è un motivo, c'è uno scopo, c'è un perché. Affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Quindi è un onore, è un privilegio poterlo fare. Siamo stati investiti di questo incarico, questo onore, questo privilegio ci è stato dato per un motivo, affinché noi proclamiamo le meraviglie di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Noi non siamo chiamati a predicare la nostra testimonianza. Noi non siamo chiamati a predicare noi stessi. Noi siamo chiamati a predicare il suo messaggio, la sua grazia, il suo amore, la sua misericordia, a proclamare le meraviglie di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Noi siamo chiamati a predicare le sue meraviglie, le sue, non le nostre. Le sue meraviglie, la nostra vita non sarà mai di testimonianza abbastanza per poter mantenere quell'onore e quel privilegio. Quell'onore e quel privilegio ci è stato dato non perché siamo perfetti o perché non sbagliamo mai. Quell'onore e quel privilegio ci è stato dato per grazia. Ci è stato dato per grazia, lo manteniamo per grazia e sarà sempre nostro per grazia. Ed è attraverso questa grazia che noi predichiamo le sue meraviglie. Alleluia. In Prima Corinzi, mancano 10 minuti e non credo che riuscirò a finire neanche questa volta. Andiamo a leggere un attimo in Geremia, dai. Vediamo ancora di più questo onore, questo privilegio. Geremia, capitolo 1. Terminiamo su questo punto stasera. Non voglio andare di fretta. Geremia, capitolo 1, dal versetto 4 al versetto 10. Geremia 1, dal versetto 4 al versetto 10. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. E io risposi: ahimè, Signore, o Eterno, io non so parlare perché sono un ragazzo. Ma l'Eterno mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti coloro ai quali io ti manderò e dirai tutto ciò che ti comanderò. Non temere davanti a loro, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la sua mano e toccò la mia bocca. Quindi l'Eterno mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Ecco, io ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere, per edificare e per piantare. Guardate quale grande onore e privilegio Dio ci ha dato, perché queste parole date a Geremia possono essere naturalmente applicate alla vita di ognuno di noi. Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. E lo Spirito Santo mi sta dicendo proprio in questo momento che questo versetto è stato dato a qualcuno in maniera particolare in profezia. Dio ti ha parlato in maniera particolare anni fa con questo versetto e tu ti sei scoraggiato, ti sei scoraggiata, hai permesso alle circostanze, alle persone, alle delusioni e alle amarezze di bloccare la tua chiamata, ma questa sera lo Spirito Santo ti sta ricordando attraverso queste stesse parole di Geremia che colui che ha iniziato un'opera buona in te, lui la porterà a compimento, quindi tu non hai più scuse per continuare a vivere in maniera fiacca. Tu devi ricominciare a vivere in maniera franca, devi cominciare a vivere con franchezza, riprendere la tua decisione, la tua fermezza. Quando tu andavi negli ospedali, quando andavi per strada, quando ovunque ti trovavi parlavi di Gesù e predicavi il Vangelo a veramente a ogni persona che incontravi. E lo Spirito Santo ti sta parlando in questo momento e ti sta ricordando le parole e le profezie. E anche se non è una parola profetica per tutti, per qualcuno in maniera particolare sì, perché il Signore me l'ha fatto sentire, ma anche se non è il tuo caso, come ad esempio non è il mio caso, tutti quanti noi possiamo essere incoraggiati da queste parole. C'è un onore straordinario, un privilegio che ci è stato consegnato nella nostra vita. Se non lo comprendiamo, abbiamo veramente qualcosa che non va. Se non lo comprendiamo, allora c'è qualcosa che dobbiamo sistemare nella nostra vita. Perché? Perché pensare che Dio si è fatto conoscere nella nostra vita un mese fa, un anno fa, 10 anni fa, 30 anni fa, non ha importanza, ma che la sua chiamata nella nostra vita c'è sempre stata, c'è sempre stata. Noi siamo venuti a conoscenza e siamo venuti a scoprire la meraviglia di quello che Dio aveva compiuto nella nostra vita. Perché? Semplicemente perché qualcuno ci ha parlato di Lui. Qualcuno ci ha parlato di Lui. E voglio finire questa sera con queste parole. Tutto ciò che noi facciamo è per onorare colui che ci ha investito con questo incarico meraviglioso e straordinario nella nostra vita. E tutto quello che noi facciamo lo facciamo per onorare colui che ci ha onorato, per amare colui che ci ha amato. Tutto quello che noi facciamo lo facciamo per servire colui che per primo ci ha servito, mettendosi un asciugatoio ai fianchi e lavando i nostri piedi. E noi dobbiamo comprendere quale grande onore e quale grande privilegio abbiamo di poter semplicemente mettere le nostre vite al suo servizio e dire, come disse Isaia: eccomi, manda me, eccomi, fai di me ciò che vuoi. Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera, grazie per come hai parlato alle nostre vite, grazie per come ci ricordi questo grande, immenso onore e privilegio. E per questo voglio ringraziarti insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle che stanno seguendo questa diretta. Grazie con tutto il cuore per quello che hai iniziato, per quello che continuerai nelle nostre vite. Continua ad aprire i nostri occhi, a farci andare in profondità per comprendere sempre di più la nostra responsabilità nel portare ad altri il Vangelo del Regno. Per questo ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Grazie, grazie, grazie. Grazie a Dio, grazie a voi, grazie delle vostre preghiere. Continuate a sostenerci con le vostre preghiere, con le vostre offerte. Grazie per tutto quello che ci permettete di fare. E il prossimo studio di iChurch sarà fra 2 settimane, fra 2 martedì. E stiamo lavorando con fatica e con vigore per attivare il nuovo studio televisivo nel quale stiamo portando avanti la visione della televisione online. Quindi spero realmente con tutto il cuore che fra 2 martedì saremo disponibili a fare la diretta lì in studio in modo tale da poter condividere con tutti voi le cose bellissime che il Signore ci sta permettendo di fare. Grazie veramente alla vostra dedizione, al vostro incoraggiamento. Grazie per ogni cosa. Buona continuazione di serata. Un bacio a tutti quanti, vi vogliamo bene veramente.